siamo proprio alle 19, e silenzio tutti, così ecco. Allora, ben trovati. Iniziamo il nostro incontro segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati per il nostro incontro di commento alle letture della celebrazione eucaristica che vivremo questa terza domenica del tempo ordinario, e come sempre condivido con gli amici di Zoom, quelli di Meet invece devono fare un po' da soli, di avere lo schermo, no? Cioè sullo schermo ecco la nostra pagina tratta dal sito lachiesa.it sulle letture. E allora, primo sguardo generale, vedete, avremo la liturgia ci propone, il lezionario ci propone un pezzo, pochi versetti del libro di Giona, che adesso leggeremo, e il Salmo 24, e alcuni versetti della prima lettera ai Corinzi, che anche sulla quale io dirò poco, perché vi rimando poi alla lettura che stiamo facendo il martedì della lettera, per cui arriveremo e contestualizzeremo meglio questi versetti che, detti così, letti così, ci lasciano un po' perplessi. E poi l'inizio, ancora un inizio del Vangelo di Marco, che è il Vangelo che ci accompagna quest'anno e che appunto, come sapete, i Vangeli danno un po' il tema, e il brano evangelico che leggiamo la domenica dà un po' il tema, e le letture, quella dell'Antico Testamento e quella, la seconda, normalmente dovrebbero aiutare ad approfondire il tema che poi viene sviluppato nel Vangelo. Dico dovrebbero perché, questo non lo dico io, Franco Anicchiarico, ma è la critica che diversi liturgisti hanno fatto alla scelta delle letture che ha fatto il lezionario, e che normalmente la prima lettura si collega meglio al Vangelo e la seconda si fa fatica a inserirla, a vedere il collegamento che è stato fatto. Questo in generale. Vediamo appunto stasera. E ricordate che siamo all'inizio del tempo ordinario, quindi e stiamo percorrendo in qualche modo gli inizi del ministero di Gesù. Domenica scorsa è stata la domenica del battesimo del Signore, e del battesimo di Gesù da parte di Giovanni il Battista, il battezzatore, ed è proprio così nel Vangelo di Marco, ricordate, abbiamo letto alcuni versetti, e a seguire ci sono le tentazioni, ma a seguire il lezionario ci propone appunto l'inizio del suo ministero nella predicazione. E nella predicazione del Vangelo di Dio, della buona notizia di Dio, sulla quale poi mi fermerò, e poi della chiamata a sequela dei primi discepoli. E allora mi sembra che questa chiamata a sequela sia quello che i versetti del profeta Giona vogliono un po' prepararci, cominciare a indicarci. E dice così, dal libro del profeta Giona, la prima lettura: fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Devo confessarvi che leggendo questo brano e leggendolo nella prospettiva di collegarlo al Vangelo, della buona notizia e della chiamata, facevo un po' più difficoltà, cioè nel senso che il libro di Giona, come sapete, è un libretto, come dire, è una favola, ma attenzione, non sto dicendo niente di negativo rispetto a favola, cioè, sto dicendo che non è un libro storico, ed è un libro che nasce, che viene fatto da qualcuno che noi non sappiamo chi è, chi è stato, ma che nasce nel tempo del ritorno dall'esilio. Nel tempo del ritorno dall'esilio, che è un tempo di crisi, perché naturalmente bisogna ripartire, ricominciare, tutto distrutto, le difficoltà con... E nei tempi di crisi, come anche quello che viviamo anche noi, a volte si cercano anche dei capri espiatori. E, per esempio, fra l'altro siamo nei giorni anche della giornata della memoria, come per molti secoli, quando c'era la peste, la colpa di chi era? Degli ebrei, che erano gli untori. Quando le cose economicamente andavano male, la colpa di chi era? Degli ebrei, che sono i grandi banchieri del mondo, che hanno i soldi e ci lasciano nella fame. E poi ancora oggi tante volte sono gli immigrati, i musulmani, che ci vengono a rubare il lavoro, che ci vogliono far diventare tutti musulmani. Perché dico questo? Perché in quel periodo anche per Israele, che deve ricominciare, la tentazione è quella di mandar via lo straniero. Questo lo sappiamo perché lo ritroviamo nel libro di Neemia e nel libro di Esdra, dove si arriva a fare delle leggi etniche, di pulizia etnica, dicendo addirittura che gli uomini ebrei che avevano sposato una donna straniera dovevano mandarla via. E allora qualcuno nella comunità fa girare questo libretto. Questo libretto dove appunto c'è un profeta che viene chiamato da Dio e l'incarico qual è? Di andare a Ninive e a dire che 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Attenzione, questo annuncio è un annuncio di speranza. In che senso? Dice, uno parla di distruzione. Momento, se Dio avesse voluto distruggerlo, lo faceva subito. Ma se ti sta avvertendo, lasciamo stare Dio distrugge o non distrugge, cioè questa è un'altra cosa, ma se sta avvertendo, voglio sottolineare questo, è come dire, ti sta dando tempo per convertirti, per tornare alla vita. Ti dà tempo per tornare alla vita. Allora, che succede? E non a caso Ninive. Ninive era la capitale dell'impero assiro, che nel VI secolo avanti Cristo era già stato distrutto dai babilonesi, e anche Ninive era diventata poi una città dell'impero babilonese. Cioè, quello che importa è che noi sappiamo che Giona non ci va, anzi se ne va proprio dall'altra parte, verso la direzione di cui il Signore l'aveva mandato. Il Signore lo manda verso Oriente e lui va verso Occidente, va verso, prende la barca e va verso proprio l'Europa occidentale, per capirci. E uno dice: ma simpatico, no? Cioè, alternativo questo profeta, no? Perché normalmente i profeti ricevono una parola, obbediscono a questa parola e vanno, no? Giona invece se ne va dall'altra parte. Tanto che poi dopo sappiamo ci sarà la tempesta, Giona sarà buttato in mare, il pesce, eccetera, eccetera. Perché Ninive non, perché Giona non vuole andare a Ninive? Perché gli Assiri, per gli ebrei, a quel tempo erano stati come i nazisti dello scorso secolo. E allora, e dato che Giona sa bene che Dio, spera e vuole perdonare tutti e vuole salvare anche loro, e Giona non vuole che loro si salvino. Non vuole che loro si salvino. Se qualcuno ci ha fatto del male, noi non è che abbiamo tanti facilmente delle speranze di salvezza per queste persone che possano crepare. No? Che possano avere eccetera, eccetera. Questo nasce tante volte nel nostro cuore. E allora Giona non vuole andare a Ninive perché sa che Dio vuole e spera di dare la vita, di perdonare gli abitanti di Ninive. E lui non vuole che questi, no? Allora mi sembra che ecco, un riferimento poi a quello che sarà nel brano del Vangelo, vedremo il discepolato, è che il Signore vuole farci, ci vuole coinvolgere nel suo Vangelo, che è misericordia per tutti. E questa apertura del cuore di Dio a noi, fino in fondo, non ci sta bene. Cioè, nel senso che noi, i buoni devono essere salvati, i cattivi devono crepare. Magari anche in un modo, che mi faccia abbastanza soffrire, eccetera, eccetera. Cioè, l'apertura della buona notizia, verso tutti, noi siamo un po' come Giona. Cioè che facciamo fatica a cogliere che il Signore possa veramente continuare ad amare, lottare, sperare per, anche per quelli che nella storia e anche quelli che conosciamo nelle nostre storie tante volte hanno compiuto il male. E pensate anche ai nazisti, no? Pensate a Hitler. Pensate all'inferno che è stato, no, nei campi di sterminio, eccetera, no? All'inumano, al disumano che siamo stati capaci di realizzare. No? Allora, no, non è, cioè, come dire, questa buona notizia, questo volto di Dio che è misericordia per tutti, anche per lo straniero, e questo era quello che Dio ama anche lo straniero, che Dio ama anche quello che per noi è il nemico, noi siamo un po' come Giona, siamo un po' recalcitranti a questo. E allora, ecco, per cui magari anche col Salmo, no? Cioè è bello poter dire col Salmo: fammi conoscere, Signore, le tue vie, proprio perché le tue vie non sono le mie vie. Ricordate che avevamo letto la liturgia, che domenica fa ci aveva fatto leggere quel brano di Isaia, no? Che dice: le mie vie non sono le vostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. È vero, la conversione è nuova nascita. Noi siamo in una logica in cui consideriamo il bene, il male, chi merita, chi non merita, che ci portiamo dentro, di cui la conversione è rinascita. Rinascita. Cioè, il Signore per cambiare il nostro cuore ci deve morire, dovrà morirci. E allora ecco, fammi conoscere le tue vie, dice il Salmo, insegnami i tuoi sentieri, guidami. Tanti di voi sono alle prese con l'insegnamento, o lo sono stati, non è facile insegnare, far segno, guidare. Vedete, guidami nella tua fedeltà, istruiscimi, poiché sei tu il Dio della mia salvezza. E poi ricordati, no, Signore, della tua misericordia, del tuo amore, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà. Che il Signore possa farci sperimentare il suo cuore grande e misericordioso, che può cambiare il nostro cuore. Trasformarlo, farlo nuovo, da cuore di pietra a farne uno di carne. Il brano molto breve della lettera ai Corinzi dice: questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve, d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Notate un po' il Paolo maschilista, voi donne? Perché non dice chi ha marito, no? Cioè, dice chi ha moglie, parla più agli uomini qui. E però è naturalmente da pensare nell'uno o nell'altro termine. Ora, queste parole che ci lasciano un po' così, noi le leggeremo quando arriveremo al capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi, il martedì. Qui semplicemente vi ricordo, come chiave di lettura anche di questo fatto, che cosa significa cioè vivere le relazioni come se non le avessimo, vivere le situazioni come se non fossero definitive, anche nel gioire, nel piangere, nell'usare dei beni. Ricordate che per Paolo e la prima comunità cristiana il Signore Gesù stava per tornare immediatamente. I primi, proprio i primissimi, pensavano che non sarebbero morti, ma che il Signore stava per tornare. E allora, se stava per tornare, in qualche modo, come dire, quella pienezza che il Signore avrebbe portato, invitava a vivere nel loro giusto valore tutte le nostre dimensioni, con tutto anche il limite, cioè sapendo che queste fanno parte, non sono ancora piene, c'è ancora quel già e non ancora che i primi cristiani pensavano che quell'ancora era quasi già. Però ecco, io non mi fermerei molto su questo, ripeto, lo approfondiremo invece perché mi sembra importante anche per una comprensione leggerlo all'interno del capitolo di tutto il discorso che Paolo cerca di fare. Vangelo invece sono i versetti 14-20 del primo capitolo di Marco. E dice che appunto che dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Allora, l'inizio del ministero, il primo gesto del ministero è il battesimo di Gesù nel circolo di Giovanni Battista. A un certo punto sappiamo, i Vangeli ce lo diranno, Giovanni sarà arrestato da Erode Antipa, che lo farà poi decapitare. Fra l'altro in una fortezza di cui noi abbiamo i resti, che si trova attualmente in Giordania, a Macheronte, ce lo dice Giuseppe Flavio. E il gruppo, cioè tutto il gruppo dei seguaci di Giovanni Battista si frantuma e una parte segue Gesù. Questo lo sappiamo perché nel libro degli Atti a un certo punto Paolo incontrerà dei discepoli di Giovanni Battista che non conoscevano il battesimo di Gesù. E allora Gesù va su nella Galilea al confine con il regno di Filippo e quindi già si pone un po' distante, fa una scelta anche politica, no? Rispetto a Erode Antipa che aveva ucciso il suo maestro. E si pone in un villaggio di confine, che sappiamo è Cafarnao, però quello che ci interessa qui e che l'Evangelista vuol dirci è proprio l'inizio, no? La predicazione del Vangelo con la frase principale, no? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Innanzitutto la buona notizia di Dio. Sappiamo che la parola Vangelo significa buona notizia di Dio. E qui mi piace ricordare quell'espressione che Enzo Bianchi dice, ho sentito dire da lui più volte, quando dice che Gesù ha evangelizzato gli uomini e ha evangelizzato Dio. E allora la prima parte di questa frase la comprendiamo subito. E la seconda ci rimane un attimo oscura, volutamente lui lo dice, perché poi la spiega dicendo Gesù ha evangelizzato Dio, cioè il volto di Dio che Gesù ha narrato è finalmente buona notizia. Buona notizia per l'uomo. Perché, come sappiamo, non è importante solo credere in Dio. La domanda è in quale Dio crediamo, perché in questa America così divisa, no, come vediamo nei suprematisti, nei razzisti bianchi, ci sono alcuni fondamentalisti religiosi che non si fanno nessun problema, anzi pregano, non so se avete visto, mi aveva colpito c'è quella predicatrice e sostenitrice di Trump, sua madre spirituale in qualche modo, che no, durante poi i giorni delle elezioni pubblicamente faceva una preghiera in cui sembrava ossessa, proprio indemoniata, cioè no, abbatti l'angelo di Dio, distruggi, distruggi, distruggi. Quale Dio? No, quale Dio, e poi sappiamo sia non solo nel cristianesimo, ma nell'Islam, ma in tutte le tradizioni, anche nella laicità, perché neanche nel nome del laicismo, che diventa anche una religione, poi alla fine si commettono delle atrocità incredibili. Allora, il volto che Gesù viene a narrare di Dio è finalmente buona notizia. e abbiamo bisogno di buone notizie. Non siamo in un tempo in cui normalmente riceviamo buone notizie. Purtroppo stiamo vivendo tempi in cui ogni giorno attendiamo la notizia di quanti morti, che poi sono i morti di Covid, ma poi quanti altri morti. E le crisi economiche, le situazioni difficili relazionali, per cui una buona notizia. E allora la buona notizia di Dio qual è? Quella che Gesù dice, appunto, il tempo si è fatto pieno e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Vedete, intanto il tempo si è fatto pieno. Nella mentalità biblica c'è un tempo che quasi come una linea, no? Che va, ma poi c'è a un certo punto il tempo che si fa pieno, il kairos, questo era un po' il termine, no? Cioè questo tempo di grazia. Anche noi, penso anche nella nostra vita, no? Ci sono tempi e poi ogni tanto come se cogliamo che c'è un tempo particolare. Da una parte la nostra vita scorre giorno dopo giorno, però come dire, sentiamo che ci sono dei momenti in cui noi, altri con cui siamo in relazione, sono dei tempi particolari, dei tempi che si fanno più pieni, se si può dire così. Allora il tempo è pieno, è il tempo giusto, è il tempo che si fa fecondo. Perché il regno di Dio si è fatto vicino, si è fatto presente. Ora attenzione, il regno di Dio non è un'invenzione di Gesù, cioè nel senso che il regno di Dio era qualcosa che i profeti avevano cominciato a invocare. L'espressione era più Dio regni, Dio regni. Al tempo di Gesù non si diceva più tanto Dio regni, ma si diceva il regno dei cieli, il regno di Dio. E questo grido Dio regni era legato anche proprio al fatto che alla fine dell'esperienza monarchica, quindi ritorniamo sempre al tempo dell'esilio di Babilonia, alla distruzione di Gerusalemme, cioè l'esperienza monarchica di Israele che comincia con Saul e finirà con l'ultimo re, poi deportato a Babilonia, Sedecia. L'esperienza monarchica, globalmente, è stata disastrosa. Perché accade quello che accade, che vediamo tante volte purtroppo accadere anche nei nostri governanti, nei nostri. In coloro che appunto sono votati perché servano il popolo e poi invece appunto servono se stessi. Anche nella nostra Puglia, no? Nella nostra. Vabbè, non voglio fare un discorso che possa sembrare politico-partitico, perché non è la mia intenzione, perché destra-sinistra, né populista, ma tante volte noi vediamo questo. E allora, questo per dire che i profeti cominciano a dire: Signore, vieni a regnare tu, vieni a regnare tu, perché noi non ne usciamo, non ne usciamo. Quindi è un grido di chi se, cioè, di chi non ce la fa più. Signore, vieni a regnare. E allora guardate, questo regno si fa vicino, finalmente è presente, perché? Perché intanto il regno di Dio cos'è? Anche noi, ricordate che il Signore Gesù a noi discepoli ci ha insegnato una sola preghiera, che è il Padre nostro. In quest'unica preghiera dove lui ci indica 7 domande, perché se poi andate a vedere, il Padre nostro è fatto da un'invocazione iniziale, Padre nostro che sei nei cieli, e poi ci sono 7 domande che il Signore ci ha invitato a fare a Dio Padre. Una di queste è venga il tuo regno. Allora, cosa chiediamo ogni giorno? Domani, o se non siete stati stasera a messa, cosa chiederete? Come comunità cristiana, quando diciamo venga il tuo regno, che cosa ci viene in mente? Ci viene in mente, dico una stupidaggine, ve lo dico subito, un regno mondiale con a capo Papa Francesco? Poverino, già il Vaticano non gli va, e per cui con tutto il mondo sarebbe, no? E no, sto dicendo una stupidaggine, no? E forse un'altra interpretazione che a me piace e vi propongo è quella che nel luogo dove tutti i regni vengono concepiti, attenzione, i regni più grandi e i regni più piccoli, laddove ci siano degli uomini e delle donne che vivono insieme, si costituisce una struttura di potere. Queste strutture di potere, piccole o grandi che siano, dove nascono? Nei nostri cuori. Nei nostri cuori. Allora la domanda è, nel cuore di ciascuno di noi, chi regna? Cioè, chi ha l'ultima parola? Chi comanda? E questo è lì che si gioca tutto. Perché, come sappiamo, le idolatrie cercano di regnare nei nostri cuori, e a volte ci riescono. Cioè, della serie, chi vive per accumulare denaro? E, come dire, il suo pensiero, il suo affetto è legato al suo Dio, che è appunto il denaro. Chi vive per il potere? Chi vive per il proprio io? Il proprio io elevato al mio Dio. Allora la domanda è chi regna, chi ha l'ultima parola. Allora perché Gesù può dire il regno dei cieli è qui? Perché può dirlo? Perché finalmente c'è un cuore di un uomo nel cui pienamente e solo regna l'amore del Padre per noi, fratelli e sorelle. E qual è sto cuore dell'uomo? Così, quello di Gesù. Il regno si fa presente perché Gesù è venuto tra noi. Perché i cristiani credono che Gesù è stato finalmente l'uomo, pienamente uomo, che soltanto Dio poteva darci, in questo senso leggi veramente Dio, nel cui cuore pienamente e fino alla fine, dall'inizio fino alla fine, ha regnato l'amore del Padre per noi, fratelli e sorelle. Un amore che si preannuncia in una solidarietà piena nelle acque del Giordano, nel battesimo, e che si conferma nella croce tra due malfattori. Così si è narrato l'amore del Padre in Gesù. E allora il regno è qui. E allora, vedete, no? Si può cambiare cuore. La conversione non comincia da noi. La conversione comincia dal fatto che il Signore si è fatto vicino e ci rende possibile tornare. Incontrando Gesù, per noi cristiani, è possibile il miracolo di cominciare a cambiare cuore. E allora è possibile convertirsi e cominciare ad aver fiducia, no? E credere nel Vangelo. Allora credo che questo è no, la prima cosa grossa, no? Perché Lui viene incontro a noi, è Lui che si fa presente, è Lui che apre nuove possibilità di di umanità o di umanizzazione. In questa buona notizia di un volto di Dio amico degli uomini, non nemico, ma amico degli uomini, di tutti gli uomini, di tutti. E allora il resto del brano è, come dire, come entrare in relazione con questo regno. Entrando in relazione con Gesù, facendosi suoi discepoli. C'è Gesù che chiama, Gesù che parla e invita a camminare dietro lui. Cambiare cuore è un cammino di vita, è un corso, non so, universitario, post-universitario, master di primo livello, di secondo livello, eccetera, no? Per dire, prende tutta la vita, prende tutta la vita. Infatti lui dice, venite dietro a me, venite dietro a me. E allora vedete, intanto questo, no? Per entrare nel regno bisogna mettersi alla sua scuola. E per entrare nel regno bisogna mettersi dietro di lui, imparando da lui, coinvolgendosi con lui, in un cammino in cui a volte dovremo ripetere l'anno. Non so se siete mai stati bocciati in vita vostra, no? Cioè, o anche rimandati in qualche esame, no? Non lo so, cioè... non vedo molte facce che dicono di sì, siete bravi, siamo un gruppo però poi a volte è la vita che ci ha bocciato e in questo siamo meno bravi, A volte è la vita che ci ha bocciato, però il Signore non ci manda via, cioè il Signore dice ok, ripetiamo l'anno, c'è ancora un anno. Poi uno dice, bocciato di nuovo, ripetiamola. E mentre noi siamo un po' come quella parabola, ricordate del Vangelo, che lo stesso Gesù dice, no, rispetto al padrone di un frutteto dove c'era un albero che non dava frutto, il padrone dice, taglialo, no, non dà frutto, taglialo. Ed è l'agricoltore, no? Che poi è Gesù, che dice, ma aspetta un altro anno, dai, ci lavorerò, lo curerò meglio, cioè, lavorerò, terrò pulito, aspetta un altro anno. E così è il Signore, no? Che ci dà tempo per stargli dietro. E allora notate, attenzione, non stargli dietro, lui ci chiama e noi siamo invitati ad andare, subito lasciate le reti, lo seguirono, no? E il discepolato è una chiamata che chiede una risposta. Allora credo che anche questo, no, in questo tempo può essere un mettere a fuoco. Io non so come ne usciremo come Chiesa da questo tempo. Lo dico perché naturalmente, per esempio, anche adesso celebravo e vedevo l'alta età media, c'era una cinquantina di persone, la chiesa grande, c'era un giovane, di quelli che ho visto io, un giovane, e non so come ne usciremo. E allo stesso tempo c'è, no, credo che l'invito è anche a ciascuno di noi di dire, io, no, questo Signore che continua a chiamarmi per coinvolgermi nella sua buona notizia, nel Vangelo di Dio, cosa rispondo? Perché vedete, il Signore vuole coinvolgerci nel diventare, qui lui dice, pescatori di uomini, no? Cioè con lui imparare ad aver cura della vita, di ogni vita. Ad amare la vita. Io penso, no, che in questo tempo in cui tante cose sono più grandi di noi, viviamo tante insicurezze, fragilità, le paure, un antidoto al veleno dell'inimicizia, che poi ci fa rabbiosi l'uno verso l'altro, eccetera, può essere quello che nel Signore, come cristiani, poter lavorare per aver cura della vita nostra e di chi in qualche modo ha a che fare con noi, noi abbiamo possiamo, no, qualcosa verso gli altri, no? Amare la vita, curare la vita. È questo che il Signore vuole no, fare di noi. Ecco, e allora questo è. Mi sembra qualche riflessione che vi propongo. E non saprei dirvi di più, poi il resto ce lo dice il Signore. Ecco.